in questo secondo mandato Trump non vuole commettere gli errori che ha commesso durante il primo mandato sul giudizio, e quindi possiamo dire che la squadra che ha individuato, la squadra di governo, è all'apparenza molto più coesa rispetto a quella precedente. Per quanto riguarda i vari provvedimenti esecutivi che ha preso Trump, tra ordini esecutivi, proclami, direttive, che tra l'altro molte volte è anche difficile distinguere l'uno dall'altro, a me paiono che il blocco di 4 ordini esecutivi sia quello che dia il segno. Mi sto riferendo alla dichiarazione dello stato di emergenza sui confini, cioè l'espulsione dei migranti, alla dichiarazione dello stato di emergenza per quanto riguarda l'energia, alla messa in discussione dell'emendamento che garantisce la cittadinanza a chiunque nasca negli Stati Uniti, e alla sospensione della legge su TikTok. Perché questi 4 provvedimenti sono importanti? Perché sono 4 provvedimenti che vanno direttamente ad attaccare alcuni principi costituzionali della Costituzione americana. È quello che Trump vorrebbe fare, e cioè stabilire che il presidente si pone al di sopra della Costituzione. Dichiarare lo stato di emergenza sui confini significa che il presidente ha la possibilità di fare intervenire l'esercito per quanto riguarda l'espulsione dei migranti. Mettere in discussione il 14° emendamento, quello che garantisce la cittadinanza, vuol dire scardinare uno degli elementi fondamentali della Costituzione americana. Un'altra questione che a volte, dal mio punto di vista, è stata sottovalutata: se un presidente sospende una legge che è stata votata dalla Camera e dal Senato, tra l'altro una legge votata di partisan, sia dai democratici che dai repubblicani, questo significa che si pone al di sopra sia della Camera sia del Senato. Quindi questi provvedimenti messi insieme, a mio avviso, sono un po' la cifra di questo secondo mandato di Trump. Dopodiché ci sono tantissimi altri ordini esecutivi, altri provvedimenti gravissimi, ad esempio la grazia concessa ai principali esponenti dell'estrema destra americana, cioè al capo di Proud Boys Tario e al capo degli Old Keepers, che avevano preso rispettivamente 18 e 22 anni di carcere, e tutta una serie di altri ordini esecutivi che, guardandoli attentamente, sono anche contraddittori, ma è quello che Trump voleva fare, è esattamente quello di, come dire, fare un governo che non risponda, o quantomeno che cerca di bypassare sistematicamente la Camera e anche il Senato. La partita in atto è questa, le caratteristiche della partita sono proprio queste.
Ecco, una riforma dura, uno stravolgimento della Costituzione americana, un attacco al piano formale che sicuramente è anche l'effetto, di una crisi o saturazione di sistema effettiva. Non pochi, analisti o osservatori dicono che comunque Trump è il prodotto di una crisi del sistema americano nel suo insieme. Abbiamo visto le prime dichiarazioni, le prime intenzioni molto dure, anche in politica estera, quindi il profilarsi di una situazione, di guerra commerciale un po' contro tutti, un ritorno mercantilista rispetto all'interventismo storico americano fuori dai suoi confini. Di tutto questo, quello che stiamo osservando però in maniera forte in questa, appunto, prima settimana lunga, è soprattutto la scure contro il soggetto più debole, contro, il capo espiatorio più facile. Lo accennavi anche te: le politiche contro i migranti, i decreti e queste super pubblicizzate deportazioni, come non hanno vergogna di chiamare. Ecco, qual è, da quello che hai potuto osservare, sappiamo da un osservatorio differente dall'America profonda o della costa ovest, tu sei sulla costa est, ma cosa hai potuto osservare riguardo a questo? Qual è la sua entità effettiva, e ci sono resistenze a quello che sta facendo e sta cercando di fare sul lungo?
Innanzitutto, con gli ordini esecutivi che riguardano lo stato d'emergenza sul confine, Trump vuole stabilire l'equazione migrante senza documenti uguale a criminale. E questo è uno degli obiettivi. Il secondo, secondo me, sta puntando decisamente, non solamente lui ovviamente, stanno puntando decisamente a creare un effetto annuncio. Cosa significa? Creare paura fondamentalmente, perché se guardiamo i numeri, che sono ovviamente gravissimi, i migranti espulsi con gli aerei militari o aerei di linea fino ad oggi sono attorno ai 1.000-1.500. In realtà quello che vogliono fare è creare appunto la paura dei migranti senza documenti di andare al lavoro, la paura dei genitori di mandare i figli a scuola, la paura di essere arrestati per strada da parte appunto dell'ente che si occupa direttamente dell'arresto dei migranti, ed è questo clima che vogliono creare, perché i migranti senza documenti negli Stati Uniti sono attualmente circa 11 milioni e credibilmente 11 milioni non possono essere espulsi. C'è anche un altro elemento da considerare. Trump ha sigillato il confine sud con il Messico, però ci sono una serie di stati, siamo in inverno e arriverà la primavera, ci sono una serie di stati, tipo la California, che ha bisogno di migranti per quanto riguarda la raccolta della frutta e della verdura. E ogni anno, al di là delle dichiarazioni, il confine tra la California e il Messico è sempre stato un confine molto permeabile per quanto riguarda i migranti che lavorano nella raccolta della frutta e della verdura. Vedremo che cosa succede. Lo stesso accade in Texas e lo stesso accade per quanto riguarda altre produzioni in Arizona. La risposta su questo è una risposta attualmente, dal mio punto di vista, molto istituzionale e che si regge appunto sull'invocazione della legge e sulla dichiarazione dei singoli stati della costa est o delle grandi città della costa est che hanno già dichiarato che loro manterranno i diritti dei migranti, anche quelli senza documenti. Bisognerà vedere che cosa succederà e è una risposta che per ora è al di sotto ovviamente del tipo di iniziative che sta prendendo Trump, ma c'è anche da dire che i migranti senza documenti negli Stati Uniti, in moltissime città, anche in molte città che hanno votato Trump, costituiscono un bacino di forza lavoro notevole, e quindi bisognerà capire che cosa succederà nei prossimi mesi.
Hai parlato di, diciamo, queste per ora dichiarazioni di intenti, ma comunque significative, di pezzi dell'istituzione americana rispetto a questi provvedimenti dal punto di vista, diciamo, dei movimenti politici, sociali. Abbiamo sentito di manifestazioni questo fine settimana. Qual è stata l'entità da quello che hai potuto vedere?
Ci sono state 2 giornate di mobilitazione, il 18 di gennaio, il sabato, e il 20 gennaio, il giorno dell'insediamento di Trump, organizzate rispettivamente la prima, il 18 gennaio, da una coalizione che aveva come promotore la Women's March, la stessa associazione che nel 2017 portò 500.000 persone in piazza a Washington durante il primo insediamento di Trump. Il 18 gennaio c'è stata una grande manifestazione a Washington, grande per i numeri attuali, e in altre 300 città. Il giudizio che viene dato un po' generale da tutti è che la risposta è stata decisamente al di sotto delle aspettative. A Washington il 18 di gennaio c'erano 35.000-40.000 persone, e con confronto le 500.000 del 2017, e nelle altre città i numeri sono stati decisamente più bassi. Il 20 gennaio c'è stata un'altra giornata di mobilitazione, questa volta indetta da una coalizione che aveva al centro una serie di associazioni della sinistra radical americana, E anche quelle hanno avuto una risposta che è stata inferiore rispetto al 2017. E quindi c'è un po' una situazione in cui i movimenti e la sinistra americana, considerata sia quella liberale sia quella radical, sono in uno stato quasi ancora di shock, passatemi il termine, ancora da capire in che modo rispondere a questo diluvio di ordini esecutivi, a questo tipo di attività frenetica che Trump ha messo in campo in questa settimana e anche al tipo di risposta da dare. C'è un elemento negativo che bisogna sottolineare purtroppo è che tre sindacati, i Teamsters, che già il presidente dei Teamsters era intervenuto alla convention repubblicana di Trump, già allora aveva dichiarato la sua, diciamo, disponibilità ad accordarsi con Trump. Recentemente, negli ultimi 3-4 giorni, altri due sindacati, il primo il sindacato dei portuali della costa est, che ha dichiarato praticamente la sua disponibilità e il suo sostegno a Trump, e l'altro, che è considerato storicamente uno dei sindacati, diciamo così, più conflittuali, che è l'UAW, il sindacato appunto dei lavoratori dell'auto, Ford, General Motors e Stellantis. 3 giorni fa il suo presidente, in un articolo sul Washington Post, si è dichiarato disponibile a discutere con Trump e addirittura si è dichiarato anche favorevole ai dazi e alle tariffe nei confronti di altri paesi. Quindi l'America First sta viaggiando purtroppo anche all'interno di alcune organizzazioni sindacali considerate conflittuali.
Questo perché ci conferma che ovviamente purtroppo una base sociale effettiva, questo programma dichiarato del MAGA, ha dei suoi addentellati corrispondenti. Un altro effetto che forse non è proprio indifferente, sul voto è anche stato in qualche modo la parentesi della pandemia, no? Una delle cose dichiarate, e mi sembra già dei decreti firmati, l'uscita dall'OMS e dal WTO. Cosa si capisce di questa cosa?
C'è stata una serie di reazioni sui grandi media americani per quanto riguarda l'uscita dall'OMS, soprattutto l'uscita dall'OMS più che dal WTO, visto che il WTO negli ultimi anni, diciamo così, non è che abbia svolto un'azione regolatrice per quanto riguarda il mercato mondiale. L'uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in realtà questo, diciamo così, provocherebbe tutta una serie di contraccolpi per quanto riguarda la posizione americana e anche il sistema sanitario americano. Tant'è vero che Trump, forse la cosa è passata un po', diciamo così, sottotono, l'altro ieri ha dichiarato che l'uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità non è definitiva, e cioè non è un passo indietro, diciamo che è un piccolo stop rispetto a quello che aveva dichiarato. Dopodiché c'è un'altra questione che è molto più, chiamiamola così, tecnico, legale, complicata, eccetera. I vari provvedimenti di Trump, le decine e decine di provvedimenti di Trump, in realtà è molto complicato capire se sono ordini esecutivi, se sono programmi, se sono proclami, se sono direttive, perché sul sito della Casa Bianca è messo tutto insieme. In realtà hanno ovviamente valenze, hanno procedure molto diverse l'uno dall'altro. E Trump, come si sa, essendo in parte imprevedibile nelle cose che fa, può cambiare anche velocemente idea.
Ultima battuta che ti chiedevo, sull'intelligenza artificiale, diciamo un po' i piani e l'esaltazione ha subito una doccia fredda nelle ultime 48 ore con l'uscita del nuovo modello cinese di intelligenza artificiale, DeepSeek. Se ci puoi restituire qualcosa anche qua delle reazioni, del rientro, dell'effetto di questa botta a ciel sereno.
Sicuramente un elemento imprevisto, dal momento che 2 giorni fa Trump, insieme ad alcuni amministratori delegati appunto dell'high tech o della cosiddetta tecnocrazia digitale, aveva annunciato questo grande progetto Stargate di 500 miliardi di dollari per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Avevano sottolineato più e più volte che gli Stati Uniti erano ancora e sono ancora all'avanguardia rispetto al mondo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Con l'uscita appunto del modello di DeepSeek si è avuto un contraccolpo consistente a Wall Street, nel senso che società come Nvidia, considerata all'avanguardia mondiale per quanto riguarda la produzione di chip avanzati, ha subito un 17% di diminuzione per quanto riguarda le sue azioni. C'è molta preoccupazione da quanto vedo, anche se alcuni hanno già classificato questo evento di DeepSeek, questo suo modello, come l'effetto Sputnik, cioè riferendosi alla, tra virgolette, corsa allo spazio e sbarco sulla Luna, che inizialmente appunto gli Stati Uniti erano stati battuti dall'Unione Sovietica con il lancio dello Sputnik. C'è molta preoccupazione perché DeepSeek ha dimostrato che con investimenti che sono, non so, un decimo, un ventesimo, forse anche di più rispetto a quelli statunitensi, ha raggiunto risultati di intelligenza artificiale che sono praticamente simili, almeno allo stato delle cose. Poi in quest'ore, al di là della apparente, diciamo così, concordia tra i vari soggetti della Silicon Valley, in realtà sotto c'è una lotta furibonda. Oggi, ad esempio, Bill Gates, con dichiarazioni decisamente esplicite, ha attaccato frontalmente Musk. Quindi, e Musk aveva attaccato direttamente l'intero progetto Stargate. Quindi anche in quell'ambiente, diciamo così, che non c'è proprio questa coesione come vorrebbero far apparire all'esterno.